allora, dopo qualche minuto di attesa e di musica che insomma ci ha accompagnato, che sono sempre i Rot Front o gli ex Ragamuffin e Migraschi Collettif, stranieri che vivono in Germania, che però insomma hanno una vita molto differente dagli stranieri e le straniere non garantite che vivono invece in Italia, cominciamo a parlare del Dust. Allora, in Italia ci sono i campi per nomadi, sono una derivazione diretta del regime fascista, che per primo decise di concentrare i Rom tutte in zone ben definite, in campi che si chiamavano appunto campi di concentramento, dei quali poi si è persa notizia, se n'è riavuta grazie insomma al lavoro di alcune ricercatrici e storiche che sono riuscite a ritrovare i luoghi esatti dove questi campi venivano allocati. C'erano dei campi appunto al nord Italia, al centro Italia, e campi anche al nord. Il più famoso è il campo di concentramento dove sono stati rinchiusi molti Rom, che poi dovevano essere proprio mandati direttamente nel campo di sterminio, che è un campo che sorgeva vicino a dove adesso sorge il CIE di Gradisca. Poi c'erano i campi di Boiano, ad esempio, i campi nella regione Calabria, che avevano una connotazione almeno ufficialmente differente, perché dovevano rieducare questi Rom, quindi c'erano tutta una serie di attività di educazione, socializzazione e integrazione, esattamente le parole che si usano anche adesso per luoghi di segregazione sociale lontani dai centri abitati, dove però all'interno del regolamento che i Rom devono sottoscrivere per potervi abitare si parla di socializzazione, integrazione e progetti di appunto di educazione e di avviamento al lavoro. Nonostante ci sia un ricorso al TAR che fa giurisprudenza, che abolisce l'obbligo di dovere accondiscendere ai progetti di avviamento al lavoro, pena la cacciata dal campo, perché era discriminante rispetto al resto della popolazione appunto che risiede nel territorio italiano. E il comune, l'amministrazione romana decide che per stare dentro i campi devi accettare tutti i progetti che le varie associazioni o il comune stesso ti propone, e se non accetti, se non dici sì, te ne vai. Accettare il progetto per esempio di avviamento al lavoro significa anche poter accettare un reddito ridicolo o basso, però appunto non viene tenuto conto del fatto che questo articolo, questa clausola è stata abrogata dal TAR del Lazio tramite un ricorso, e il TAR del Lazio, le sentenze del TAR del Lazio hanno valore nazionale. Ma vediamo che cosa è questo DUST, che non è spazzatura in inglese, ma è documento di autorizzazione allo stazionamento temporaneo. Quindi anche se si tratta di cittadini italiani, anche se si tratta di persone con permesso di soggiorno illimitato, l'autorizzazione allo stazionamento temporaneo ci indica già la precarietà del diritto all'abitare delle persone che si ritrovano rinchiuse dentro questo campo. Il 13 luglio gli abitanti che abitano nel campo per nomadi autorizzato di Salone hanno il primo documento di residenza regolare. Una persona normale pensa: c'ha il certificato di residenza? No, ha il DUST, consegnato questa mattina personalmente dall'assessore alle politiche sociali Sveva Belviso. Tutte le fortune veramente agli abitanti di questo campo. Il documento, che riporta generalità e foto di ognuno, quindi a dispetto di una normale carta d'identità, ci sono appunto c'è un'ulteriore schedatura, è stato rilasciato a tutti coloro che hanno dimostrato di avere un permesso di soggiorno o una carta d'identità valida. Ora, siccome col permesso di soggiorno o la carta d'identità valida tu hai già un documento di riconoscimento, e col permesso di soggiorno ti puoi fare una carta d'identità, perché sprecare la carta, abbattere gli alberi per fare il DUST? Perché bisogna schedare le persone in questa civilissima città, in questo civilissimo paese, dove appunto abbiamo dei livelli di vita talmente alti che una volta ogni due giorni muore una donna per mano di un familiare, un amico o un fidanzato, una persona che dice comunque che per lei, per regolamento, dovrebbe amare queste persone. In questo paese, appunto, dove il femminicidio ha avuto un'impennata terribile, quindi dove aumentano gli omicidi in famiglia, uccide più la famiglia che la mafia, invece di preoccuparsi di questi problemi ci si preoccupa di schedare ulteriormente gli stranieri, in questo caso i rom o quelli che viene deciso siano stranieri. Il DAST dura due anni, leggo dal Messaggero del 13 luglio, prorogabile per altri 24 mesi, quindi la durata totale del DAST è 4 anni. I residenti di Salone, prima di ricevere il documento, si sono impegnati a osservare delle regole, come per esempio il canone mensile per l'uso della piazzola e dei servizi del campo, le utenze per i consumi familiari, l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i bambini e la frequenza alle attività di integrazione sociale previste dal campo. Quindi non è specificato chi farà le attività di integrazione sociale e mi riesce difficile come si possa fare attività di integrazione sociale previste dal campo in un campo che dista da tutti i luoghi di socialità, compresi i supermercati e i benzinai, tanti chilometri. Oggi l'assessore Belviso dice il 13 luglio: inauguriamo una nuova fase, aggiungiamo un nuovo tassello al piano nomadi, l'amministrazione vi dà fiducia e con questo documento potrete avere una formazione ed un lavoro. Abbiamo anche graziato perché si è autonominata anche giudice, sotto indicazione del commissario per l'emergenza nomadi, reati come piccoli furti in età giovanile, che si è voluto giustificare, ma da questo momento l'osservanza delle regole è un prerequisito fondamentale. Ora, i reati come piccoli furti in età giovanile, e quindi da minorenni fondamentalmente, e non, tramite apposito, insomma, richiesta e tramite il lavoro degli avvocati, che in questo caso è utilissimo, non ti macchiano la fedina penale quando diventi maggiorenne. Puoi cercare di fare tutta una serie di cose come la riabilitazione, ora io non so perfettamente come si chiama il procedimento, che ti consente appunto di ricominciare da capo, perché non è che una cosa commessa da minorenne ti deve perseguitare per tutta la vita. Quella, insomma, è la burocrazia, non sono i reati commessi in età giovanile. E quindi però una cosa normale che si può avere normalmente essendo seguiti da un decente legale, l'assessore Belviso dice che grazia i nomadi, ma da questo momento l'osservanza delle regole diventa un prerequisito fondamentale.
Залишилося всього 3 центи. Я так хотів тебе забути і пив, старанно пив багато довгих днів. Я треба розповісти все тобі, Маші. Хапаю телефон та набираю номер твій.
Poi continua dicendo che appunto si aggiunge un nuovo tassello a una nuova fase dopo l'avvio dei fotosegnalamenti per i quali l'Italia è stata censurata persino da quell'organismo sovranazionale che è l'Unione Europea, che insomma è fondata da quegli stati che del colonialismo hanno fatto la loro fortuna economica, ma persino l'Unione Europea ha censurato il fotosegnalamento in quanto dedicato semplicemente a una parte discriminata della popolazione, non a tutta la popolazione residente nel territorio italiano. Comunque l'assessore alle politiche sociali Belviso dice, virgolettato, dopo l'avvio dei fotosegnalamenti, della chiusura di Casilino 900 e del ricollocamento delle persone aventi diritto, aggiungiamo un altro tassello. Entro il mese inizieremo il trasferimento del campo della Martora per poi procedere con Tor de Cenci e con gli altri insediamenti abusivi. Le persone che oggi ricevono il DAST sono coloro che in seguito al fotosegnalamento sono risultate idonee a risiedere nel campo e alle quali l'amministrazione comunale dà la possibilità di iniziare a costruire un proprio percorso nella direzione di una progressiva autonomia. Che vuol dire che prima glielo impediva? Questo insomma io non lo capisco. L'assessore Belviso ha anche ricordato il progetto RETIS e i presidi socioeducativi, strumenti messi in atto dall'amministrazione per consentire ai nomadi di raggiungere una reale integrazione nel tessuto economico e sociale della città. È per questo che i campi vengono sempre trasferiti lontano dai centri abitati. Cioè noi non lo capiamo, ma in realtà è per fargli una reale integrazione, non l'integrazione finta, quella in mezzo dove veramente vive la gente, con le quali poi ti devi confrontare, per cui devi anche modificare alcune parti del tuo comportamento per vivere, per esempio, in mezzo agli altri. Ma diciamo che queste sono le cose che dicono. E nel DAST, nonostante tutta la campagna contro i fotosegnalamenti, nonostante ci sia stato tutto un movimento d'opinioni, diciamo a volte un po' peloso, a volte molto sincero, che diceva che non si possono schedare le persone nel DAST, sono contenuti anche etnia, religione e appartenente ai nuclei familiari del detentore. E che cosa ci dice il responsabile romano dell'Italia dei diritti, che insomma non aveva che rilascia una dichiarazione che dice che è d'accordo a rendere visibile l'etnia dei nomadi sul documento, dichiara Alessandro Calgani, responsabile romano dell'Italia dei diritti, e ne riscontra sicuramente l'utilità in termini di pianificazione e di necessità di identificazione. Se questa cosa venisse fatta una di noi, noi diremmo che è veramente un abominio, ma tanto si fa sugli zingari e quindi è tutto consentito. E nel momento in cui passa questo, nel momento in cui passa questo concetto, passa anche il concetto che i diritti ci sono per molti ma non per tutti, che c'è sempre gente ai quali i diritti può essere gente alla quale i diritti possono essere calpestati, che quindi sono cittadini, non sono cittadini, non godono pienamente di tutti i diritti e di tutti i doveri dei quali godono tutti, ed è su questa base, su questo consenso che in Italia si è passati durante dal fascismo alla Repubblica Democratica, con normalmente sempre i luoghi di segregazione sociale che si chiamavano campi nomadi, fino ad arrivare a poter accettare come sono stati accettati dalla maggioranza della popolazione, comunque dai cosiddetti rappresentanti, anche quelli democratici, luoghi di segregazione sociale come prima i CPT, i centri di permanenza temporanea, e poi i CIE, i centri di identificazione ed espulsione, perché accettando l'idea che ci sono delle persone alle quali i diritti non vengono garantiti tutti, è facile poi far accettare tutto il resto.
Yeah.
Però appunto Alessandro Calgani dell'Italia dei Diritti, che riscontra l'utilità in termini di pianificazione di che cosa e di necessità di identificazione, esprime delle perplessità riguardo le modalità di permanenza temporanea nei villaggi attrezzati per le comunità nomadi del comune di Roma. Ora, perché una persona che vive qui da 40 anni debba essere dichiarata appartenente a una comunità nomade non si è mai capito, però continuano a chiamarla così. Non capisco perché si debba specificare il divieto di manomissione di impianti idrici, elettrici e antincendio. Mi sembra che le leggi in questa materia valgano da sempre, non si deve attendere una normativa ad hoc per i nomadi per farle rispettare. Ed è perfettamente vero, esattamente come è vero, che non c'è bisogno di un documento alternativo quando la gente in possesso dei propri documenti può avere una carta d'identità, come tutti quelli che vivono nel territorio italiano. Altra cosa che mi fa riflettere non positivamente, aggiunge il responsabile romano del movimento presieduto da Antonello De Pierro, è la decisione di escludere dai provvedimenti di rilocazione il campo nomadi Casilino 900, dopo espliciti impegni presi con i cittadini. Non esistono, ci continua a dire, cittadini di serie B, ma mi sembra che le ultime decisioni prese nel settore trasporti certamente pongano le periferie in seconda linea. E questo è quello che ci dice l'ufficio stampa dell'Italia dei Diritti. Continuiamo questa, diciamo, selezione di rassegna stampa per questa cosa dei DAST. Tra l'altro è dall'amministrazione Rutelli che c'è il progetto c'è il regolamento di mettere addirittura davanti le baracche delle persone proprio l'elenco degli abitanti dentro la baracca. Quindi voglio dire, non c'è nulla di nuovo, c'è semplicemente un peggioramento di quello. Di quello appunto che era stato fatto dalla prima amministrazione Rutelli. E leggiamo invece una perplessità che è stata, diciamo, espressa dentro un articolo di Maria Saporito. Nuovo passo verso l'integrazione o ennesima dimostrazione di stampo discriminatorio? In attesa di comprendere la reale natura dell'iniziativa avviata oggi dal Comune capitolino, ci limitiamo a riportarne la cronaca. Il Campidoglio oggi è il 13 luglio, ha distribuito i primi DAST ad alcuni nomadi residenti nel campo di Via di Salone. Si tratta di documenti identificativi che la giunta guidata da Giannino Alemanno ha deciso di concedere agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e che risiedono in Italia da almeno 10 anni. Ma non è tutto, perché il nuovo pass autorizzato dal Comune di Roma verrà concesso solo agli stranieri che dimostreranno di non aver avuto guai seri con la giustizia italiana. Il documento permetterà una più facile e svelta identificazione dei nomadi del territorio cittadino e autorizzerà il loro stazionamento per un periodo di 2 anni, prorogabile di 24 mesi. Devono impegnarsi a pagare un canone per i servizi forniti dal campo, onorare il pagamento delle utenze legate ai consumi familiari e garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i bambini. Dovranno inoltre prendere parte con regolarità alle varie attività integrative previste dall'interno del campo autorizzato. Ora, l'assolvimento all'obbligo scolastico o al diritto allo studio, come piace chiamarlo a chi vi parla, è un diritto dovere, diciamo, di tutte le persone che risiedono nel territorio italiano, indipendentemente dal possedere documenti o meno, perché la Costituzione italiana garantisce il diritto all'istruzione a tutti i minori, sia maschi che femmine, che si trovano all'interno del territorio italiano, indipendentemente se essi abbiano o meno un documento di riconoscimento o non l'abbiano perfezionato. E il pagamento del canone è un pagamento, insomma, che esiste da quando il campo per nomadi di Salone è stato appunto costruito. Tra l'altro, chi lo ha costruito non ha fatto dei singoli contatori attaccato a ogni singolo container, ammesso che un container possa chiamarsi abitazione, ma ne ha fatto uno globale, in maniera che non si possa pagare realmente il consumo, ma che si possa pagare soltanto un forfè. E questa cosa ha creato all'interno dei residenti del campo numerosi problemi. E continua poi, insomma, l'articolo dicendo: l'amministrazione vi dà fiducia. E dopodiché continuiamo a parlare di questo regolamento, che ci dice pure, lo prendiamo dal giornale.it, che sarà allontanato chi evade la scuola.
Wollt ihr anfangen oder was?
Everybody's going to love it. From Berlin to Babylon, everybody sings our song. No heating on a winter morning is the sign of global warming. Yam parira, yam bim bom, I've got my love to keep me warm. Love me two times, love me three times, all your love belongs to me. Making love may be the last thing we can still enjoy for free.
Bye, 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 bye.
Wir wetten uns, haben einen Benz und haben für feste Pikantfrequenz.
Bye, 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 paradidei.
Всюду грязь, говно и пыль. Мило, сделай обрезание и поедем в Израиль. За околицей гармонь, бревнышки у хаты. Эх, достала мать Россия, уезжаем в Штаты. Дядя Ваня из Рязани вдруг проснулся в Мичигане. Вот такой рассеянный муж Сары Моисеевны.
Bye, 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 bye.
Sentiamo quello che appunto il prefetto Giuseppe Pecoraro dichiara al Tempo quando viene intervistato il 18 settembre del 2009, quando parla della sistemazione abitativa per i Rom. Il prefetto Pecoraro dice: dopo anni devono avere una speranza di integrazione, non un percorso regolare di possibile integrazione, ma dopo anni almeno la speranza devi avere, ed alcuni comuni del Lazio hanno reso disponibili le case. E il prefetto di Roma dice: le case popolari per i nomadi anche a Roma devono essere un'aspirazione. D'altro canto sono un'aspirazione per tutti, perché non devono esserlo per loro. E un giorno, anche tra qualche anno, devono sapere che se sono in regola coi requisiti, quindi non subito, quindi le persone che lo sono il 18 settembre del 2009 devono sapere che tra qualche anno, se sono in regola con i requisiti, possono partecipare ad essere inseriti nelle graduatorie concorrendo come cittadini, dicendo, diciamo, una cosa quantomeno non vicina alla realtà, perché in realtà se sei in possesso o se sei in regola con i requisiti non hai bisogno di un'intervista di chi che sia, fosse anche il prefetto, per poterti mettere in lista per la richiesta delle case popolari. Ufficialmente non c'è il divieto per i Rom di chiedere la casa popolare. Sono queste, poi ci sono tutta una serie di impicci che chi prende la domanda può fare, però questi sono, diciamo, responsabilità personali e non è ancora ratificato che loro non possono fare la domanda. Sono queste le parole del prefetto di Roma, che appunto che possono tra qualche anno aspirare a una casa popolare. Prefetto Pecoraro, commissario straordinario all'emergenza Rom, che il 17 settembre del 2009, dopo aver visitato Casilino 900, insieme all'assessore capitolino alle politiche sociali Sbeva Belviso. Dopo 4 anni anche chi vive in un insediamento deve poter avere una speranza di integrazione. E qui, diciamo, la parola integrazione ritorna e non si capisce perché. Se ci sono le politiche di integrazione dentro i campi autorizzati, poi quando uno uscire dopo 4 anni deve avere una speranza, allora tutte le azioni di integrazione sono inutili. Queste, insomma, sono deduzioni logiche che però non riesco mai a capire. Discorso invece è diverso, perché è disposto a spostarsi. Ho già iniziato a sentire i comuni del Lazio, ha chiarito Pecoraro. Alcuni di loro mi hanno reso disponibili case che al momento sono sfitte, a fronte del pagamento di un affitto, ovviamente. Quindi se te ne vuoi andare dal campo e affittarti una casa, lo puoi fare, non è un problema. Numeri e location ancora tutti da definire, cioè ci vuole un'autorizzazione dei comuni per poter affittare le case ai Rom, come se ci fossero degli impedimenti specifici, che ci sono, però in realtà sarebbe un comune civile, si direbbe. Allora il comune fa da garante affinché l'eventuale ritrosia del proprietario della casa venga colmata attraverso una garanzia del comune, non in questi termini. E quindi è chiaro che chi se ne vuole andare è sempre incentivato ad andarsene. Se deve andare con i suoi mezzi, si deve affittare una casa con i suoi soldi, e così smette di rompere le scatole, soprattutto perché rovina l'immagine romana dei turisti. Durante la visita al Casilino, addirittura, molti abitanti hanno chiesto al prefetto e all'assessore una casa popolare, che però per il momento non sarà a Roma, ha precisato l'assessore alle politiche sociali Belviso. Il piano nomadi del comune di Roma non prevede l'assegnazione di case popolari ai Rom, ma il trasferimento della popolazione che oggi abita nei circa 100 insediamenti all'interno dei campi autorizzati che stiamo attrezzando. Castel Romano, Candoni, Camping River, Gordiani e Salone sono già in fase di ristrutturazione, data in cui saranno finiti per la fine di ottobre, data in cui inizieranno ad arrivare i nuovi inquilini. Casilino, Tordecenzi e La Martora entro la fine del mese prossimo saranno ridotti del 50% e nei primi mesi del 2010 verranno definitivamente chiusi. Ora, ancora tutto questa dichiarazione non è stata, diciamo, ottemperata, perché i primi mesi del 2010 sono già scaduti. E però l'assessore spiega, appunto, l'anno scorso, il 18 settembre dell'anno scorso, che le partenze verranno coordinate dalla Croce Rossa, e abbiamo visto che cosa ha fatto quando la Croce Rossa ha trasferito gente nata in Italia al centro per richiedenti asilo. E per quella data saranno pronti anche 3 nuovi campi, per cui le aree sono già state individuate. Questa individuazione delle aree è sempre, insomma, così aleatoria, perché dice che non lo dicono perché sennò la popolazione cattiva, perché non è l'amministrazione che segrega, è la popolazione che è cattiva, si arrabbia. Si parte così con il piano nomadi, il più grande insediamento non autorizzato, da Casilino 900. Inizieranno in questi giorni le procedure per far avere ai residenti il DAST, la card del comune. Ma per averla c'è una sola strada: farsi registrare all'ufficio immigrazione. E questo, insomma, è quello che ci diceva l'anno scorso l'assessore Belviso. Noi ci ascoltiamo invece un brano musicale di Bela Lakatos, che, non essendo vissuto in Italia, è un grande virtuoso del violino e riesce ancora, che suona nei più grandi teatri di musica classica europei e anche extraeuropei. Lo fa perché è nato, appunto, in un altro paese. E quindi cambiamo decisamente stile musicale, perché qui stiamo parlando, appunto, di interpretazioni e che vanno dalla musica classica in poi. quindi sfumando Bela Lakatos e insomma il suo ensemble di musica classica, leggiamo un ultimo articolo pubblicato dalla testata online che si chiama Uvelto, che significa il mondo in lingua, in una dei dialetti sinti, ed è un commento alla una delle prime, diciamo, presentazioni del piano per nomadi, presentato anche il 3 agosto del 2009, l'anno scorso appunto, dal sindaco Alemanno e la sua giunta. Roma ha presentato il piano di concentramento per tutti i sinti e i rom. Roma vara il numero chiuso per rom e sinti, un tetto massimo di 6.000 persone, quindi voglio dire, quando nasce qualcuno bisogna assolutamente che ne muoia un altro, perché sennò 6.000 persone poi è facile diciamo sforare questo termine. Persone censite da integrare nella legalità e nella solidarietà, che vivranno in soli 13 villaggi autorizzati, che cancelleranno una vergogna europea, ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno. Ed è una vergogna, è l'unica vergogna in Europa, perché i campi per nomadi esistono solo da noi. A Via di Salone le ruspe stanno già lavorando per trasformare l'inferno in paradiso, quindi il campo per nomadi di Via di Salone viene giudicato un inferno, ma verrà trasformato in un paradiso, villette con veranda per le 500 famiglie che ci vivono, acqua, luce e gas e fogne a norma e strade asfaltate, così quando passano i camion che lavorano nelle aziende della zona la polvere non gli entra in casa. Peccato che il laminato plastico non è proprio uno degli elementi costruttivi e costitutivi delle case, ma loro dicono così. Il campo di Via di Salone, location scelta dal sindaco Gianni Alemanno per la presentazione del piano nomadi il 31 luglio pomeriggio, sarà uno dei 13 villaggi, ma tra questi ce ne sono due nuovi dentro Roma e la località è top secret, se no cominciano le proteste. Più uno a Latina su un campo di proprietà della regione, dove vivranno i 6.000 rom e sinti, e questo è il tetto che il Comune di Roma vuole integrare in sicurezza, nella legalità e nella solidarietà, un modello romano su cui cammineranno anche Veneto e Piemonte, che in realtà, nonostante tutto quello che si può dire riguardo le amministrazioni, hanno assolutamente una politica diversa, non migliore ma diversa, e che sarà presentato come modello anche ai nostri partner europei, ambisce il ministro dell'interno Roberto Maroni, presente in conferenza stampa. Ora, negli anni 70, per esempio, quindi praticamente 40 anni fa, in Olanda esistevano degli spazi che venivano dedicati all'accoglienza degli stranieri e quindi anche dei rom. E siccome queste persone erano in attesa di regolarizzare il loro stato di residenza nel territorio olandese, se si cercano insomma in rete o anche nei libri di fotografie o anche insomma nei libri normali che si occupano delle politiche abitative fatte per i rom in Europa, si vedrà che già venivano date non solo ai rom ma anche a loro delle case prefabbricate che nulla a che vedere hanno con i container caldi d'estate e freddi d'inverno che vengono spacciati per villette con veranda dall'articolo del Tempo ripubblicato dal giornale online Uvelto. E sono appunto una cosa che sicuramente non si può chiamare abitazione, ma dove viveva anche la popolazione olandese in attesa di una sistemazione abitativa. Quindi insomma l'idea che negli altri paesi europei, cioè tutti tranne l'Italia, dove non esistono i campi per nomadi, il campo di Salone verrà visto ad esempio, forse ad esempio da non seguire. A questi forse solo per questo, solo con questo si può capire insomma la frase del ministro Maroni. Ci saranno 13 villaggi autorizzati che verranno ristrutturati e ampliati, e però la Cesarina, invece il campo di Lombroso, saranno delocalizzati, ma sempre negli stessi municipi. E questa è sempre la stessa bugia che dicono, la più grande della quali di queste bugie però venne detta dalla dichiarazione del presidente dell'allora presidente dell'11 municipio, adesso assessore alle politiche, non so che cosa sia, alla formazione mi sembra, Massimiliano Smeriglio, quando disse appunto che il campo di Vicolo Savini sarebbe stato delocalizzato ma sarebbe sempre rimasto all'interno dell'11° municipio. Infatti sta sulla pontina, nello sprofondo di una riserva naturale. a questi si aggiungeranno tre strutture solo tollerate, ma che verranno ristrutturate. Questo inciso non è per fare una polemica inutile, è perché effettivamente le amministrazioni di centrosinistra sono quelle che hanno fatto più danno legislativo e poi è di fatto quando hanno amministrato, almeno nel territorio romano e laziale, perché hanno aperto una strada, diciamo, che altrimenti non sarebbe stata aperta con così grande difficoltà, come appunto usare parole ipocrite come delocalizzazione, come trasferimento concordato e via via, sempre le stesse cose. A questi si aggiungeranno tre strutture al momento solo tollerate, ma che verranno ristrutturate: la Barbuta, Salviati e Ortolani, sono nomi di vie, e due nuove aree sulle quali vige il più stretto riserbo. Inoltre è previsto un campo di semitransito dove alloggiare i nomadi sgomberati, perché quando il comune si muove delocalizza in maniera concordata, poi quando li alloggiano li chiamano col loro nome, nomadi sgomberati, persone sgomberate, che sarebbe l'ex fiera di Roma. Saranno chiusi 9 campi, si parte con Casilino 900, Tor de Cenci e La Martora. Finora è stato soltanto sgomberato Casilino 900, a dispetto insomma di quello che dice l'autonominato rappresentante di tutti i Rom, che dice si è svolto tutto tranquillamente. Il piano prevede la chiusura degli insediamenti abusivi, saranno realizzati presidi di vigilanza e socioeducativi, la consegna del documento d'aste, autorizzazione allo stazionamento temporaneo in Roma e Sinti in possesso dei requisiti previsti del regolamento, l'avvio delle operazioni di bonifica e di recupero delle aree interessate alla chiusura dei campi, che verranno restituiti alla cittadinanza, e infine il completamento delle operazioni del censimento effettuato dalle forze dell'ordine in collaborazione con gli uffici del quinto dipartimento diretto da Angelo Scozzafava, che è anche soggetto attuatore del commissario straordinario. Le forze dell'ordine inizieranno il censimento nei campi abusivi e nei campi tollerati dopo la pausa estiva. La stima dei 14 campi è di 2700 persone. Questo insomma è quello che veniva pubblicato dal Tempo e poi ripubblicato nella giornale online Uvelto, appunto, che ci diceva che già il 27 luglio erano stati sgomberati i campi come quello di Via Naida e quello di Via D'Ameta in settimo municipio, tra il settimo e l'ottavo. Poi ci sarà lo sgombero del campo di Via Baiardo, si chiama campo di Via Baiardo perché 20 anni fa riuscimmo ad ottenere il fatto che ci venisse messo un numero civico davanti all'ingresso del campo e che quindi le persone che vivevano lì avevano una residenza individuabile anche anagraficamente. Foro Italico, Monachina, Naide, D'Ameta, Arco di Travertino, Spellanzon, Sette Chiese. Si prevede che dunque entro la fine di ottobre si riuscirà a chiudere almeno il 50% di Casilino 900, Tor de Cenci e La Martora. In realtà non è stato alla fine di ottobre, è stato un po' dopo, ma Casilino 900 è stato chiuso. Tutto questo perché tutti devono vivere nella legalità e nella sicurezza.
zanomaška.
Sono le 11:25, viene ovvia la citazione di Hannah Arendt quando parla delle azioni, diciamo, quando parla del male, della banalità del male, che dice: le azioni erano demoniache e mostruose, ma chi le ha commesse non era né un demone né un mostro. E noi, insomma, prima di lasciare questo argomento per proseguire col normale palinsesto della radio, leggiamo l'introduzione dell'educazione e della rieducazione nei campi per nomadi, che è un saggio preso dal fascicolo I campi per stranieri in Italia della rivista trimestrale Studi e Migrazione. Il saggio è fatto da Luca Bravi dell'Università di Firenze e da Nando Sigona dell'Oxford Brookes University, che dice appunto che i campi per rom e sinti hanno in Italia una lunga storia, una storia in cui l'idea della rieducazione di soggetti considerati asociali svolge un luogo di primo piano. Durante il Novecento la presunta socialità di rom e sinti ha trovato diverse giustificazioni, salvo però restare talvolta sullo sfondo, talvolta in evidenza, in un fulcro di discorsi che hanno poi condotto appunto ai campi. Leggiamo, insomma, così andando random: i rom sono stati imbrigliati in un luogo dove i soggetti, persa la loro individualità, vengono imbrigliati in categorie burocratiche massificanti e ridefiniscono addirittura se stessi sulla base di queste pratiche e di questa categoria. Il campo crea e diventa chi vi abita, ne oggettiva la differenza, la costruisce, la caratterizza inseparabilmente, tanto verso l'interno, tanto verso l'esterno. Quindi, tra le varie definizioni in grado di cogliere una delle specificità dell'Italia, quella che la descrive come il paese dei campi, ci sembra possa rappresentare il punto di partenza per una riflessione che affonda le proprie radici però nella storia europea. L'immagine del povero zingarello legata al viaggio perpetuo costituisce un elemento fondante del sistema che ha prodotto i campi nomadi in Italia. La burocratizzazione di uno stile di vita che aveva e ancora ha una sua ragione storica è il nodo centrale di questo processo. Questo passaggio prefigura un ulteriore ambito di intervento nel corso dei secoli. Presuppone che ci sia un problema di sicurezza, ci presuppone la necessità della sedentarizzazione di soggetti ritenuti pericolosi. perché è in movimento e comincia a legarsi saldamente a un percorso di civilizzazione di cui i Rom diventano oggetto passivo di intervento. Lo spirito nomade è uno spirito pericoloso, nell'uomo inferiore il nomadismo, dice Adriano Colocci, distrugge ogni idea di patria. Nomadismo, asocialità, rieducazione diventano i tre cardini intorno ai quali ruota il discorso pubblico sul cosiddetto problema Zingari nell'ottica di una sua definitiva soluzione. E quindi, in un sistema simile di contesto e controllo sociale di progettazione rieducativa, il campo nomadi diventa l'unico luogo permesso al popolo rom e sinto, perché area distante dalla società civile, distante e distinto, ma anche zona su cui continuare a esercitare un controllo secondo norme che tutelino la sicurezza degli altri cittadini. Che tutelino appunto la sicurezza degli altri cittadini. Lo stato di eccezione azzera i diritti di cittadinanza, nega agli individui concentrati all'interno di simili aree la possibilità di vedersi riconoscere come soggetti politici attivi, ma quello stato di eccezione viene tollerato perché letto come fase di passaggio per il raggiungimento di un maggiore benessere sociale. La rieducazione si configura come all'interno di questo spazio come un moderno strumento volto a raggiungere al raggiungimento dell'obiettivo da parte del gruppo egemone. C'è una storia, diciamo, secolare dei Rom d'Europa e delle loro persecuzioni, ma i concetti di educazione e di rieducazione, a partire appunto da Maria Teresa d'Austria, che decise che i Rom in Austria appunto non dovevano assolutamente parlare la loro lingua, che i loro figli dovevano essere tolti alle famiglie, adottate dalle brave e buone famiglie austriache, ma diciamo ha altri riferimenti la rieducazione e la socializzazione dei Rom. Si parte da Lombroso, che comunque che si definiva comunque un socialista. Per l'antropologo veronese i Rom delinquevano perché naturalmente inclini a farlo, e da lì non è che sia stato fatto così un grande passo avanti, ma gli studi famosi sulla socialità zingara e sulla loro rieducazione hanno, diciamo, assumono una connotazione genetica ed ereditaria, e quindi la necessità di rinchiuderli tutti in un campo durante il periodo nazista. Ritter, Wurt, Justin e altri ricercatori che lavorarono all'interno dell'unità di igiene razziale del Reich dettero seguito a questa tesi, arrivando a definire addirittura il gene del Van der Trieb, cioè il gene dell'istinto al nomadismo, come fattore specifico che rendeva i Rom delle vite non degne di vita perché razzialmente impuri. Nella Germania nazista gli zingari avrebbero conosciuto la segregazione dei campi fin dal 1936. Molte comunque sono le leggi ad esse avverse precedenti al regime. Nel 1936 apriva il campo di Berlino Marzahn, alla periferia della capitale, ben visibile ai tanti viaggiatori che percorrevano in treno lo snodo ferroviario. Simili campi erano sorti in tutte le principali cittadine tedesche. Questo campo, quello di Berlino Marzahn, viene raccontato in un libro scritto da un sinto tedesco scampato allo sterminio, che si chiama Otto Rosenberg, che ha raccontato l'intero percorso di persecuzione che lo avrebbe condotto da una vita normale al campo di Berlino Marzahn fino al lager polacco sulle rive della Vistola. I suoi ricordi tornano anche al campo di sosta forzata di Berlino Marzahn, all'interno del quale il regime aveva voluto che fosse creata una scuola riservata ai piccoli internati. Vi si doveva imparare la disciplina, l'amore per la patria e per il suo Führer. Ma concludiamo con l'Italia. Un'esperienza simile si verifica poi nell'Italia fascista. In Molise, nella città di Agnone, si trova oggi una casa di cura per anziani sorta all'interno dell'ex convento di San Bernardino. Quello stesso luogo, a partire dal 14 luglio del 1940, era stato un campo di concentramento. Dall'estate successivo la medesima area sarebbe stata riservata all'internamento di soli zingari, soggetti ritenuti pericolosi socialmente e razzialmente dal regime fascista. L'11 settembre del 1940 Questo l'ha fatto proprio il regime fascista, non c'era ancora l'invasione nazista, come si dice per obnubiliare 20 anni di fascismo in Italia. L'11 settembre del 1940 Arturo Bocchini, capo della polizia italiana, ordina il rastrellamento e la concentrazione di zingari italiani e stranieri sotto la rigorosa sorveglianza per porli in località adatte in ciascuna provincia. Le prefetture di Roma arrestano e raggruppano famiglie di Roma in attesa di indicazioni circa il luogo verso cui trasferirli. La risposta non tarda, gli zingari vengono messi nei campi di concentramento italiani Agnone, Arbo, Boiano, Cosenza, Gonas, Perdas de Fogo, Prignano, Tossicia, le isole Tremiti, Vinchiaturo, al cui interno erano già presenti tra gli altri ebrei e oppositori politici. Il 26 agosto di quello stesso anno, l'ispettore generale di pubblica sicurezza Panariello, in una personale comunicazione alla direzione generale presso il Ministero dell'Interno, sottolinea la presenza di 65 zingari e San Bernardino. E proprio in occasione dell'arrivo dei nuovi internati fa presente di aver anticipatamente raccomandato al funzionario dirigente del campo di intensificare le misure di vigilanza. Agnone infatti era diventato un campo di concentramento per zingari, le misure di sicurezza erano legate alla tipica scaltrezza zingara nel riuscire a sfuggire dai luoghi di detenzione. Il 3 luglio del 43 Guglielmo Casale riceveva risposta. L'idea che aveva espresso pochi mesi prima, cioè quella di volere creare una scuola interna al campo di concentramento per educare i figli degli zingari internati, era stata accolta e dal 9 gennaio di quello stesso anno la maestra Carola Bonanni, orfana di guerra e insegnante nella scuola rurale della borgata di Colle Marino, vi avrebbe svolto lezione a titolo gratuito sulla disciplina e sulla storia del fascismo, allo scopo di fare di questi zingari soggetti utili al regime. Quindi anche nel 1940 nei campi per nomadi si facevano attività di integrazione, socializzazione e rieducazione. E questo, insomma, è secondo chi vi parla la matrice culturale delle attività all'interno dei campi proposti anche da questo piano per nomadi. Si trattava di un'educazione intellettuale e religiosa rivolta ai minori zingari all'interno di una scuola nata su richiesta del comandante del campo e per interesse della questura. Quindi, quando sono le 11.35, questa voce vi saluta. Abbiamo parlato del DAST, del documento identificativo per chi ha diritto a stare, diritto proprio tra, molto molto virgolettato, a stare nei campi per nomadi autorizzati del comune, documento identificativo che viene concesso soltanto a chi è in Italia da più di 10 anni, a chi ha un permesso di soggiorno o una carta d'identità. Ma a differenza del permesso di soggiorno e della carta d'identità, in questo DAST, documento emesso dall'amministrazione comunale romana, viene indicata anche l'etnia di appartenenza e la religione, quindi si tratta di una vera e propria schedatura, e anche il gruppo familiare appartenenza. E per ottenere il DAST, quelli che lo hanno ottenuto hanno sottoscritto degli accordi quali non si distruggono le suppellettili del campo, si pagano le utenze, si mandano i figli a scuola e soprattutto si frequentano con regolarità le attività di rieducazione, quello era il fascismo, di integrazione e socializzazione e di avviamento al lavoro proposte dalle varie agenzie, proposte dal campo, quindi dalle varie agenzie che vinceranno, insomma, gli appalti con soldi pubblici per svolgere queste attività. Questo è quello di cui abbiamo parlato per quanto riguarda l'attualità. Il DAST è stato presentato pochi giorni fa, cioè il 13 luglio. Poi abbiamo parlato di tutto, abbiamo fatto una mini rassegna stampa degli articoli che sono usciti sul DAST, del quale si parla appunto da circa un anno, e anche del piano nomadi del Comune di Roma, del quale si parla da quando si è insediata appunto la nuova amministrazione. E abbiamo letto pezzi dell'introduzione dell'articolo dello studio di Luca Bravi e Nando Sigona, un saggio apparso nel fascicolo I campi per stranieri in Italia, che è a cura di Matteo Sanfilippo della rivista trimestrale Studi e Migrazione. un saggio di Luca Bravi dell'Università di Firenze e Nando Sigona dell'Oxford Brookes University. Tutti questi documenti e tutti questi articoli sono reperibili in rete e tra qualche giorno saranno reperibili anche nella trasmissione che verrà pubblicata appunto sul sito della radio. Quindi quando sono quasi le 11:40 questa voce li saluta. Un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato e privata la propria libertà personale, e un saluto personale invece a chi ci ascolta da quella regione che si chiama Lucania. Arrivederci.